La storia in podcast di Focus.
Per approfondire il discorso sul regno di Dio, il centro del messaggio di Gesù, è opportuno a questo punto parlare di uno degli aspetti principali, uno dei settori principali della predicazione di Gesù, che consiste nelle parabole. Vari sono gli aspetti della predicazione di Gesù: abbiamo i grandi discorsi, abbiamo le singole frasi sapienziali che lui certe volte pronunciava, e abbiamo anche invece dei racconti, dei piccoli racconti che vengono chiamati spesso parabole, e ne abbiamo molte di queste parabole. Alcune vengono considerate spurie, non autentiche, ma nel complesso le parabole ci mettono in contatto col modo autentico con cui Gesù predicava e insegnava. Sono piccoli racconti con cui lui si rivolgeva a delle persone precise, singoli o a gruppi di persone precise che aveva di fronte, e affrontava in questi discorsi delle realtà precise della vita della gente, in modo tale da poter poi, sulla base di queste condizioni concrete che la gente viveva, elaborare un messaggio religioso. E negli ultimi decenni si è sviluppata un'analisi che potremmo chiamare analisi sociale delle parabole, che mette in luce le situazioni sociali concrete presupposte dalle parabole e che ci restituiscono perciò un affresco delle condizioni sociali della terra di Israele nel momento in cui Gesù percorreva i villaggi. Uno dei punti centrali dell'attenzione di Gesù sta nella contrapposizione fra città e villaggi. Le città erano state ormai romanizzate, anzi, nella Galilea, ad esempio, il re Erode, Antipa, figlio di Erode il Grande, aveva ricostruito diverse città e altre le aveva costruite di sana pianta, per esempio Tiberiade, sul lago di Tiberiade, che prende poi il nome della città e viene chiamato lago di Tiberiade oppure lago di Galilea. Come si vede, questa città ha il nome dell'imperatore Tiberio, quindi più romanizzata di così non si può. Sepporis, anche questa era stata ricostituita, aveva avuto un nome in greco che anche questo ricorda gli imperatori romani. Bethsaida era stata ribattezzata col nome di Iulia. L'opposizione tra città e villaggi è molto forte. Per esempio la parabola dei vignaioli omicidi nel Vangelo di Marco, poi ripresa da altri Vangeli, nello stato attuale sembra raccontare la sorte di Gesù. In realtà è un racconto che riflette la situazione di contrasto fra i proprietari terrieri, fra un proprietario terriero che quindi decide di piantare in una delle sue tenute una grande vigna e poi si reca al momento della vendemmia per poter trarre guadagno dal vino che si produce con la sua vigna, e però i vignaioli non vogliono darglielo, e quindi sorge una violenta contrapposizione che si manifesta in uccisione dei servi del padrone da parte dei vignaioli. Gesù ragiona su questo fatto e quindi esprime uno dei contrasti sociali violenti che esistevano nella terra di Israele. Un altro contrasto, sempre tra città e villaggio, è nella famosa parabola del figlio dissipatore, il quale è il figlio più giovane di un proprietario terriero di una tenuta in campagna, non vuole più vivere in campagna, si fa dare la parte di eredità che gli spetta dal padre e va in città, e in città dissipa tutti i soldi che ha e alla fine è costretto a fare il guardiano di porci in città, e quindi che già è una cosa per un ebreo ovviamente sgradevole e infine decide di tornare alla casa del padre. Ecco, il messaggio religioso è quello del perdono, del padre che perdona il figlio delinquente, ma il sostrato sociale è quello della contrapposizione città-campagna. In campagna si vive bene. Il villaggio è il luogo del rispetto delle leggi ebraiche, nella città le persone si perdono, dissipano i soldi con le prostitute, il male sta nella città, il bene sta nella campagna. Gesù parla spesso di ladri nelle sue parabole, il ladro che penetra di notte nelle case, il ladro che penetra nella casa di un uomo vigoroso e perciò è costretto prima a legarlo, perché altrimenti non riuscirebbe a rubare quello che deve rubare in casa. Un altro aspetto è quello della vita degli schiavi. Per esempio, c'è una parabola in cui c'è un uomo che possiede una campagna abbastanza limitata e piccola e perciò si può permettere un solo schiavo. Questo schiavo, quando torna dal lavoro dei campi, prima di poter mangiare lui stesso, deve servire a tavola il padrone. E anche questo è una descrizione della vita sociale del tempo. Un'altra parabola parla di quella che si potrebbe dire il caporalato, cioè ci sono sulla piazza delle persone che aspettano che qualcuno li prenda al lavoro per la giornata e Gesù fa un discorso su un padrone che è generoso e anche, diciamo così, il bracciante che lavora per un'ora viene pagato in modo dignitoso. In realtà Gesù quindi è estremamente attento alla situazione sociale della sua terra e è attento alla profonda divisione fra ricchi e poveri. Quindi il suo messaggio è un messaggio che sorge, si radica ed è diretto ad una situazione di contrapposizione sociale. E Gesù è molto attento alla giustizia, sa bene qual è la differenza fra ricchi e poveri, sa bene anche che la povertà non è una situazione idilliaca, che anche i bambini di strada non sono esseri che vivono in modo idilliaco, ripeto questa parola, non ho una visione oleografica dei bambini di strada. I bambini di strada sono esposti a piccola delinquenza, cioè Gesù ha una visione molto realistica delle cose e il suo messaggio perciò si radica in questa visione realistica. Non si può capire se non all'interno di questa spaccatura sociale della terra di Israele che era stata causata dall'occupazione romana che si era ovviamente accentuata, non è stata creata da zero dall'occupazione dei romani, la contrapposizione ricchi e poveri, città e campagna esisteva anche prima, ma si accentua notevolmente perché i romani si basavano per il loro dominio sulle aristocrazie cittadine. Su questo sfondo sociale delle parabole possiamo capire meglio alcuni aspetti della predicazione di Gesù, concentrate soprattutto nelle cosiddette beatitudini, di cui abbiamo due versioni, una lunga nel Vangelo di Matteo e una più corta nel Vangelo di Luca. Gli specialisti di queste parole di Gesù, che sono state raggruppate in queste appunto beatitudini, ci dicono che probabilmente è la versione di Luca quella più autentica, quella meno spiritualizzata. Di questo noi dobbiamo i risultati soprattutto ad un grande esegeta, un biblista benedettino belga che si chiamava Jacques Dupont, che scrisse un libro che ebbe molta fortuna e che è tuttora valido, che si chiama appunto Le Beatitudini. Il centro di queste frasi di Gesù, che iniziano tutto con la parola beati, per questo si chiamano beatitudini, il centro è beati i poveri perché di loro è il regno di Dio. Perché dei poveri è il regno di Dio? E poi perché i ricchi non possono entrare nel regno, a meno che non si convertano, naturalmente, a meno che non si convertano e diano i loro beni ai poveri. Non è una conversione puramente spirituale e quella che richiede Giovanni Battista prima e Gesù dopo. È una conversione che si deve tradurre in atti precisi, cioè in atti di giustizia che riparino quella ingiustizia che era stata commessa prima. Se non si restituisce quello che il ricco ha rubato, il ricco non potrà entrare nel regno di Dio. E quindi ai ricchi è chiesta una conversione molto, molto difficile. Per questo Gesù dice: guai a voi, o ricchi. Perché guai? Guai perché nel regno di Dio voi non entrerete. Avete già avuto la vostra soddisfazione durante questo mondo, ma nel mondo che verrà non avrete alcuna soddisfazione, non entrerete nel regno di Dio. E questo è un messaggio molto importante che spesso le chiese oggi trascurano di sottolineare, perché preferiscono basarsi sulla interpretazione che il messaggio di Gesù diede Paolo di Tarso, il quale era un filo romano, non era particolarmente attento ai problemi sociali e aveva ridotto il messaggio di Gesù ad una specie di perdono da parte di Dio anche se tu sei un grande peccatore. Non era questo il messaggio di Gesù. Il perdono veniva dato ai poveri e ai malati perché già avevano a lungo sofferto, ma ai ricchi e agli ingiusti si chiedeva una conversione radicale, una restaurazione della giustizia originaria prima di poter concedere loro il perdono. Questo in sintesi sono i due aspetti del messaggio di Gesù. Ripeto, un'attenzione molto realistica alla realtà sociale, alla spaccatura introdotta dalla ingiustizia, dall'occupazione romana, dalla divisione città-campagna, dalla divisione fra ricchi e poveri. E dall'altro l'annuncio di un regno di Dio in cui l'ingiustizia sarebbe radicalmente rovesciata. In mezzo tra la situazione attuale e il regno di Dio futuro ci sta la necessità di una conversione che per alcuni deve essere radicale, per i più poveri e più malati è offerta più con maggiore misericordia da parte di Dio.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.